Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Mentre cantavamo l'inno d'Italia alla Camera dei Deputati, i deputati della Lega facevano il simbolo della decima massa, quel simbolo che ha portato all'uccisione dei partigiani, che ci hanno dato la democrazia. Mentre veniva esposta la bandiera d'Italia da parte di un deputato della Repubblica, questo deputato veniva assalito, preso a cazzotti e stramazzato a terra. Ecco, questa è la Camera d'Italia, non Fratelli d'Italia, ma Fascisti d'Italia.
La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è dunque solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi. Potremmo rovesciare questa celebre, celeberrima locuzione di Clausewitz, di Karl von Clausewitz, ribaltandola, cioè dicendo viceversa che la politica è l'arte più importante proprio per evitare la guerra. Per evitare la guerra è meglio fare la politica. E allora, con questa chiave di lettura, affrontiamo la notizia incredibile delle botte alla Camera. Martedì le opposizioni scenderanno in piazza a Roma, fuori i fascisti dalle aule, le senatrici occupano l'aula del Senato contro il premierato. Ma andiamo con ordine. È un po' di giorni che dopo il voto delle europee c'è una certa fibrillazione sia alla Camera sia al Senato. Nel mirino c'è, da una parte, alla Camera il disegno di legge sull'autonomia differenziata, il cui papà è Calderoli, il ministro della Lega. Dall'altra, al Senato, la bagarre riguarda invece il premierato. Ora, in aula, calci e pugni l'altro ieri alla Camera durante il voto sul disegno di legge autonomie con il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno, che è uscito in sedia a rotelle perché colpito da un collega, Igor Iezzi della Lega. Ieri sono ripresi i lavori, altro momento di grande tensione, quando al momento di stendere il verbale dell'assemblea di quello che è accaduto, i deputati non si sono trovati d'accordo nel parlare di aggressione e quindi è saltato tutto. Ora, al di là delle questioni, quando Igor Iezzi, il deputato della Lega, è stato anche da me interpellato in diretta televisiva e gli ho detto: ma scusi, ma vuole chiedere scusa al deputato De Donno? Lui dice: no, perché dovrei chiedere scusa? Non l'ho neppure colpito, che sarebbe come dire: siccome la rapina ho provato a farla, ma siccome non è riuscita, di che cosa dovrei essere accusato? Beh, infatti esiste il reato di tentata rapina, come esiste il reato di tentata aggressione, cioè io tento di colpire qualcuno, poi per fortuna, nel caso di De Donno, tutta una serie di parlamentari si sono frapposti e hanno evitato il peggio. Fatto sta che lo spettacolo che abbiamo visto alla Camera e poi anche al Senato, con insulti, grida eccetera, sono un brutto spaccato. È vero che il Parlamento, il Senato, cioè le nostre istituzioni, non sono null'altro che lo specchio di quello che è in questo momento il Paese, ma questo clima da guerra civile permanente, specie dopo il voto, non fa bene al nostro Paese e non celebra il luogo massimo della democrazia, che è proprio il Parlamento, laddove deve trionfare la parola, non l'insulto, addirittura il tentato pugno. Ecco che la cosa ora si sta complicando sempre di più, perché nel momento in cui deputati e senatori non riescono neanche a trovarsi d'accordo sulla ricostruzione dei fatti, e qui basterebbe rivedere il video, ora la cosa si infiamma ancora di più, perché le opposizioni, come vi dicevo, addirittura chiamano alla piazza. Fuori i fascisti, le opposizioni in piazza a Roma, martedì una manifestazione che può diventare qualcosa di ancor più grande rispetto al drammatico accaduto. Lì sarebbe bastato che il deputato della Lega chiedesse scusa a De Donno, bastava che il capogruppo della Lega prendesse le distanze dal suo deputato per disinnescare una cosa che invece rischia di diventare ancora più grande, perché ovviamente in questo clima chiamare la piazza martedì facendo passare il messaggio che dentro la Camera c'è un manipolo di violenti, beh, questo rischia di esasperare ancora di più i toni. E allora tutti facciano un passo indietro, la Lega espella dal proprio gruppo, dia una punizione esemplare a Iezzi, e dall'altra parte la sinistra ritiri la chiamata alla piazza in un contesto che rischia semplicemente di esasperare i toni.
Allora, buongiorno a tutti, benvenuti ovviamente in Italia, sono molto orgogliosa, è un doppio onore per me accogliervi, tanto nella mia veste di primo ministro della Repubblica Italiana, quanto nella mia veste di presidente di turno del gruppo dei sette.
Questo G7 parte con il piede sbagliato, forse con il piede rallentato. Sarebbe dovuto essere il trionfo di Giorgia Meloni a Borgo Ignazia, una delle grandi eccellenze italiane in Puglia, il resort conosciutissimo, già frequentato da molti VIP internazionali nel corso degli anni. Basta ricordare che a Borgo Ignazia Madonna, la celebre cantante americana, più volte ha soggiornato in quello splendido luogo. Ma insomma, oggi siamo al secondo giorno del G7, ieri è saltata la cena di Biden con Mattarella, ma semplicemente perché il presidente degli Stati Uniti è stanco, il presidente USA è affaticato, si legge in una nota, e poi c'è questa grande polemica che riguarda il contenuto di quello che c'è nella bozza finale del G7, e non c'è la parola aborto. Ora, questo può sembrare un caso apparentemente laterale, ma in realtà ha fatto molto arrabbiare Francia e Germania in particolare. Al di là di quello che sono il lavoro di, come si chiamano tecnicamente, gli Sherpa, sappiamo perfettamente che quando i grandi della terra arrivano in questi incontri, in realtà c'è tutto un lavoro preparatorio. Qui si tratta semplicemente di affinare alcune posizioni e di metterci la firma sopra. Ma insomma, la questione dell'aborto rischia di far passare una brutta immagine del G7, quando invece aspetti positivi ce ne sono. Su tutti, Zelensky accolto in Puglia con grande calore e affetto dalla premier Giorgia Meloni e da tutti gli altri premier. Niente di buono per l'Occidente dall'uso dei nostri profitti, dice Mosca, che ovviamente è preoccupata di questa decisione, che in realtà è importantissima, e cioè di destinare i soldi bloccati a Mosca e darli in aiuto a Zelensky. Questo sarebbe il fatto politico più importante emerso da questo G7 in Puglia 2024. E però c'è questo aspetto dell'aborto. Elie Schlein dice: vergogna mettere in discussione un diritto, mentre passa in secondo piano l'accordo per 50 miliardi di aiuti a Kiev. E quindi, se da una parte c'è un entusiasta Zelensky che dice dal G7 c'è un chiaro sostegno all'Ucraina, al diritto internazionale, a una pace giusta, lo ha scritto Zelensky su Twitter postando la foto della riunione con i grandi a Borgo Ignazia, ogni giorno, dice Zelensky, rafforziamo le nostre posizioni e la nostra difesa della vita, ogni incontro serve a dare all'Ucraina nuove opportunità di vittoria, sono grato a tutti i partner. E questo forse è l'aspetto più importante di tutta la vicenda del G7. Ma, come vi dicevo, la questione dell'aborto in realtà è una questione sulla quale la Meloni sembra essersi messa di punta, cioè una questione identitaria della sua azione politica, di donna, di destra, cattolica, mettete tutto quello che volete. Insomma, sembra più un aspetto ancora da campagna elettorale che non sostanziale, anche perché in Francia il diritto all'aborto Macron lo ha fatto mettere in Costituzione, e in tutti i paesi del G7 il diritto all'aborto non è in discussione. Ecco perché sembra strano che nella bozza finale non ci sia nessun riferimento. Sembra l'ultima bandierina, l'ultima battaglia di Giorgia Meloni, che deve in qualche modo giustificare il suo essere di destra, come se essere di destra volesse dire in qualche modo non mettere in discussione l'aborto, ma insomma mettere qualche distinguo.